un poco ricordarci. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto la produzione, no? E la produzione ha trattato dell'information technology come crisi e come sfida. Queste erano le due parole fondamentali su cui abbiamo impostato il nostro ragionamento. Abbiamo come richiesta fatto la richiesta di mandare un'email ad Andrea. Qualcuno è arrivata? Qualcuno è arrivata? La foto è utile, magari si vergognano, hanno un... sì, va bene, comunque no, in realtà in certi momenti è anche interessante potervi associare, no? E quindi la lezione l'abbiamo anche ripercorsa con... Volevo farvi vedere una struttura. La lezione rispetto alla volta scorsa è cambiata, nel senso che ci sono due modifiche sostanziali, forse l'avete viste attraverso riguardandola. La prima novità è che la lezione è anche in audio adesso. E se andate nella home page vedete che c'è scritto audio lezione del 5 marzo, quindi cliccando lì si ha l'audio. Questo è sempre un ausilio, normalmente per chi ha partecipato alla lezione non è così fondamentale, può essere utile in fase finale, in fase di ripercorso, diciamo, di tutto il corso, o può essere utile, noi pensiamo, a chi per una ragione o per l'altra c'è stato assente. Oggi forse 4-5 persone sono probabilmente assenti per via dello sciopero. E poi l'altra cosa che si è modificata un po', almeno, la parte degli appunti finali. Perché, come vi dicevo, la lezione ha questo aspetto, diciamo, ciclico, un poco di struttura che si va sempre ampliando. Quindi, stranamente, questo è il momento in cui a me interessa riguardare gli approfondimenti fatti negli scorsi anni. Allora, ho trovato degli approfondimenti abbastanza interessanti, in particolare uno che avevi fatto tu, Andrea, e che era quell'intervento video dello scrittore, credo iraniano o qualcosa del genere, israeliano Harari, che ha fatto un intervento abbastanza interessante, che mutando alcune parole rispetto a quelle che noi usiamo, si può abbastanza ben iscrivere nelle nostre problematiche. In realtà questa lezione, questo approfondimento, adesso che mi ricordo, è nella lezione proprio di oggi. Ecco. Ciao Claudio. L'abbiamo provato più volte, dopo che si accende diventa rosso, quindi c'ha poco da fare lui. È crepato quel proiettore, c'ha un difetto di qualche tipo. Sta lampeggiando, no? Poi tra poco diventa rosso, vedrai. Lo so, ma quello...
Ci vuole tanta di
pazienza. Che lo dici?
Qui c'è il Mac?
Sì.
Addirittura c'è il racconto
HDMI. Sì, sì, per forza, perché questo è il filo così. Ma lui proprio non parte mai la lampada, in poche parole. Deve entrare in sciopero.
Questo lo può attaccare.
Sì, ma non si accende la lampada, capito? Non lo so, posso fare senza, che devo fare? Oppure faccio in un'aula in cui c'è la, se c'è un'aula disponibile ci muoviamo in un'altra aula, se no facciamo col tuo, come dobbiamo fare.
Poi questo è un proiettore usato pochissimo. Solo che c'è un anno di ferma. Non vorrei che... Comunque fai una cosa intanto, Lino, perché...
Ci avete un'aula libera?
La,
col...
la figura non c'è oggi, mi mettete in aula 4. Mi mettete in aula 4.
E lì c'è il proiettore fisso sulla... Ma va bene, facciamo così, va? Risolviamola così.
Allora, questo intanto lo metti dove l'hai preso.
Questo no, fa parte del set del proiettore.
Sì.
Lo mettiamo, mettilo dentro, va?
Quindi
il commento lo dentro. Tavola 4. Sarebbe, se puoi essere così gentile, puoi segnare alla lavagna che la nostra che portiamo in aula 4, così si arriva qualche amico. Non sa mai. Sì, grazie. Come lo potremmo appendere questo?
Se no lo appoggiamo lì alla lavagna.
Alla lavagna, lì in modo. Allora ragazzi, mi dispiace, potrei andare nell'altra aula per gentilezza. Il proiettore è acceso?
Sì, lo accendo adesso.
Ok. Ok. Ciao. Ok.
Che
io
li
avevo attaccati, okay, non più. Vediamo che la prossima settimana si è risolto in un modo o nell'altro. Vado all'aula mia, vedo. Va bene, ok. Ok. Ok, bene, bene, bene. D'accordo. Allora, cominciamo da adesso, rinvigoriti dal fatto di avere la tecnologia. Ok, tanto questo non è così importante. Allora, quindi dicevamo, queste sono le cose di novità. L'audio è un po' un incremento della zona degli appunti. Non credo che avete avuto difficoltà a fare il blog?
No,
non, quindi ce l'abbiamo fatta. Anche io riguardando mi sembra che abbia funzionato abbastanza bene la lezione. Dicevamo oggi nel laboratorio, Andrea, cosa parlavamo oggi nel laboratorio che sarebbe stato molto interessante di parlarne nel CAD? Era un artista, era un... ti ricordi a un certo punto abbiamo detto questo artista o questo caso sarebbe andato proprio a pennello per il discorso sulla crisi. A un certo punto abbiamo fatto quello... Ah, ecco, eri tu che lo dicevi. Era il pittore che cancellava, no? Qual era? A un certo punto avevamo detto questo artista avrebbe funzionato proprio perfetto. Ah, per Burri. Ah, per Burri, d'accordo. Ah, sì, esatto. Naturalmente noi in questo discorso sulla crisi, in qualche maniera, in questa struttura non abbiamo mai citato l'arte, in genere l'arte contemporanea. In realtà con il mondo dell'arte questo funziona in maniera ancora più forte, questa idea crisi, modernità, estetica di rottura, no? Diciamo. Sì. No, lo so. Sì, io cambio aule. Quindi no, venerdì non c'è problema. La funziona il proiettore. Sì, è questa qua la prossima settimana. Va bene. No. Cioè ci siamo sbagliati di aula noi? Vabbè, diciamo, abbiamo risolto. Allora, nella lezione dell'altra volta sulla crisi della modernità, eccetera, per qualche ragione nella struttura della lezione non abbiamo nominato l'arte, no? Invece l'arte è un po', soprattutto diversi artisti sono la quintessenza di questa edizione della modernità come crisi, estetica di rottura, eccetera. Quindi diciamo ci è venuto in mente che funziona proprio in maniera particolarmente forte e particolarmente evidente. Tra l'altro proprio oggi siamo stati alla visita alla NIAM e quindi tutto ci è rafforzato. Mi sembra al di là di questo non ci sono idee particolarmente nuove. Quindi possiamo affrontare la lezione di oggi, che ha una parte abbastanza lunga, che è una parte, come dire, di natura cognitiva, no? Di natura conoscitiva e di natura speculativa sul tema dell'informazione, e poi una serie di sconfinamenti che noi facciamo in qualche maniera per far ritornare a prova di questo discorso il tema dell'informazione. e molti e molteplici approfondimenti appunto che ci sono su questa tematica. Allora, iniziamo dalla parte, anche perché siamo più freschi, dalla parte, come dire, speculativa, di ragionamento sul tema dell'informazione. Noi dobbiamo, facciamo un corso che si chiama ITCAD, no? Information Technology and Computer Aided Design, e abbiamo diretto una collana che comunque ancora qualcosa produce, che si chiama La rivoluzione informatica in architettura. Siamo nell'epoca delle informazioni. A un certo punto affrontiamo un corso che ha a che vedere con queste materie, con questi temi. Quindi a un certo punto nella vita, diciamo così, che a noi capita adesso, è bene che ci facciamo una definizione di informazione. Facciamo una definizione di informazione, perché la definizione di informazione è quella che ci servirà a procedere. Se non abbiamo una definizione di informazione, abbiamo una sorta di peccato d'origine, cioè una cosa che dovrebbe essere affrontata che non è mai stata affrontata. E quindi questo è il momento in cui noi l'affrontiamo, e l'affrontiamo per via speculativa, per via deduttiva. In qualche maniera noi facciamo un'ipotesi e vediamo se questa ipotesi in realtà funziona. Questo è un po' il modo classico che io ho di procedere, di ragionare, e cioè faccio un'ipotesi e poi vedo se questa ipotesi in realtà riesce a superare alcune verifiche, alcuni test. Tra l'altro è un poco il metodo che anche porgo a voi come dottorandi. Questo nasce in realtà da una crisi. Io ho dovuto scrivere questo articolo a un certo punto del mio processo, e questo articolo è anche un capitolo del libro. Nessuno di voi ha il libro con sé, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura? O l'ha già acquisito? No, è anche un capitolo del libro, eccetera. Allora, perché innanzitutto come background, perché ho dovuto affrontare questa crisi? L'ho dovuto affrontare perché a un certo punto io avevo scritto un saggio su invito del direttore della rivista, che si chiamava Renato De Fusco, un saggio che si chiamava Nuove soggettività, e illustrava alcuni aspetti della rivoluzione informatica nel campo dell'architettura. Dicevo alcune cose, illustravo questo nuovo campo. Un poco di tempo dopo, il direttore di questa rivista, o nello stesso numero in cui si è pubblicato questo saggio, adesso non ricordo, scrisse questa frase che mi rimase abbastanza impressa, e lui in qualche maniera criticava la dizione che l'informazione poteva essere considerata la nuova sostanza dell'architettura. Immaginate dal punto di vista di un critico o uno storico di una generazione precedente, è del tutto plausibile criticare l'affermazione informazione nuove sostanze dell'architettura. Dal suo punto di vista le sostanze sono i mattoni, sono gli elementi della costruzione, eccetera. Quindi la dizione informazione nuova sostanza dell'architettura è, diciamo, quasi blasfema. Ora, invece, per me, non soltanto non era, era più che plausibile, anzi era del tutto naturale avere questa dizione. Informazione, nuova sostanza dell'architettura. Ma in qualche maniera, per riuscire a dimostrare perché per me, per una nuova generazione, informazione, nuova sostanza dell'architettura è qualcosa di assolutamente logico e plausibile, appunto io ho intrapreso questo percorso, che è un percorso appunto di tipo speculativo, per cercare di arrivare al punto che era quello caldo, del perché l'informazione è veramente la nuova sostanza dell'architettura, ed è del tutto plausibile questa accezione per la nuova generazione di architetti che operano all'interno di questo contesto. Quindi questo è un po' il background. Adesso cominciamo sul ragionamento e possiamo non avere il computer, che serve soltanto a me per seguire, lo riaccendiamo dopo, e possiamo aprire invece un pochettino di luce, così abbiamo allora sentiamo questo percorso deduttivo, ed è sostanzialmente un esperimento, d'accordo? Allora vi invito a fare questo esperimento. Avete soltanto bisogno di un foglio di carta, possibilmente bianco, e una matita, una penna, possibilmente appuntita. Allora abbiamo il foglio di carta bianca, prendiamo la nostra matita e facciamo il più piccolo segno che possiamo fare, il più piccolo puntino che noi possiamo fare su questo foglio di carta. Questa è la base di tutto l'inizio del nostro ragionamento. Allora, una volta fatto questo puntino, ci possiamo fare innanzitutto una domanda. E la domanda qual è? La prima domanda che mi viene in mente fare è: quanto è grande questo puntino? Domanda che immediatamente determina una sorta di cortocircuito logico. Qual è il cortocircuito logico? Che da una parte noi abbiamo la forma mentis molto precisa, che il punto non è divisibile e quindi il punto non è misurabile. Questo è un dato fondante della geometria euclidea, da cui tutto discende, no? È uno dei postulati principali, che il punto non ha misura e non è divisibile. E quindi esattamente la dizione di Euclide non ha parti, e quindi da questo punto di vista la risposta alla domanda quanto è grande quel puntino è: non ha dimensione, perché tutta la maniera nostra di misurare si basa sul postulato che il punto non ha misura. Dall'altra parte, naturalmente, noi sappiamo benissimo che il puntino ha dimensioni, e sappiamo anche come calcolare queste dimensioni. Lo ingrandiamo con una lente di ingrandimento, con un microscopio, triangoliamo le superfici di questo puntino, calcoliamo le aree. Stranamente si crea un bizzarro cortocircuito a questo punto, che per calcolare le aree di quel puntino di nuovo riusiamo i postulati della geometria euclidea. È una sorta di interessante cortocircuito. Non so bene per quale caspita di ragione ho cominciato a pensare attraverso questa contraddizione, ho cominciato a fare questo tipo di speculazione attraverso questa strana contraddizione. Non credo che avessi chiaro dove volevo andare a parare quando ho cominciato a pensare a questa cosa, però poi si rivela, come adesso vedrete, abbastanza interessante. Allora cerchiamo di riformulare, chiamiamo con nomi nuovi le cose, chiamando con nomi nuovi le cose, forse riusciamo ad affrontare questo apparente dilemma e cominciamo forse a capire qualcosa di quello che ci interessa capire. Allora, cambiamo la nostra formulazione e chiamiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Quindi il foglio era bianco, adesso ha un puntino, quindi invece di chiamarlo puntino lo possiamo chiamare dato, d'accordo? Se il dato è la minima modifica di una situazione precedente, la cosa non ci crea nessun ordine di problema. Il secondo passaggio che è molto interessante è dire che il datum, e questo è il passaggio logico molto interessante secondo me, è che un dato è soggetto a molteplici convenzioni. Un dato modifica la situazione esistente, ma è soggetto a molteplici convenzioni. Ad esempio, questa è una maniera per risolvere la contraddizione precedente, quando avevamo detto se il puntino è misurabile o non è misurabile, perché se ci basiamo sulla convenzione euclidea, diciamo che quel puntino è chiaramente non misurabile, perché ci basiamo sulla convenzione euclidea. Dall'altra parte, se quel puntino è una superficie, invece lo riusciamo ovviamente a calcolare. Quindi questo è già un modo per far capire in che tipo di situazioni ci muoviamo. E perché dire che il dato è il cambio di una situazione, è la minima modifica di una situazione esistente e che è soggetto a molteplici convenzioni, mi può aiutare molto. Naturalmente a molteplici convenzioni vuol dire molteplici, può riguardare anche il suo stato di quiete, di moto ed altre, ma rimaniamo su questo punto. Allora, questo salto, dire che c'è un dato, ma il dato è soggetto a molteplici convenzioni, è quello che diretto ci porta in una formulazione molto potente, secondo me, che funziona molto bene, che nel caso specifico a noi ha funzionato sempre molto bene, e cioè definire informazione l'applicazione di una convenzione ad un dato. Quindi quando un dato che è soggetto di per sé a molteplici convenzioni ne ha associata una particolare, diventa informazione. Quindi la nostra definizione di informazione è l'applicazione di una convenzione ad un dato. A questo punto la cosa ci fa un po' saltare sulla sedia, nel senso che è una scissione tra dato ed informazione, tra dato e convenzione applicata al dato che la fa diventare appunto informazione, su cui in un primo momento possiamo rimanere un poco confusi. In realtà, vista così, innanzitutto la cosa funziona abbastanza bene, perché da un certo punto di vista assorbe dentro di noi l'idea per noi implicita, in larga parte implicita, che l'informazione è qualcosa di tendenzialmente oggettivo. Quando noi parliamo e comunichiamo e diciamo ti passo un'informazione, l'idea è evidentemente che passiamo qualcosa entro un ampio campo di sostanzialmente oggettivo e della nostra maniera di intendere il termine informazione. Quindi da questo punto di vista informazione è l'applicazione di una convenzione ad un dato, funziona molto bene. L'altro punto è un altro esempio che io facevo per far comprendere questo passaggio, no? Allora, l'ho pensato molto più in là questo esempio, ma credo anche esso funziona molto bene. Immaginate gli uomini primitivi, anzi ho detto la storia in particolare sono le donne primitive e quindi casca a pennello oggi. E a un certo punto ho immaginato questa sorta di scena nativa che è la seguente. Gli uomini, naturalmente, gli uomini primitivi vivono molto di caccia e quindi sono spesso fuori per cacciare, e le donne invece probabilmente stanno insieme, stanno molto più insieme. Per questa ragione anche, questo è molto tra parentesi e non ci interessa, è la nascita della modalità comunicativa molto diversa che si ha tra uomini e donne. Non so se ve l'ho mai spiegata questa cosa. Gli uomini hanno tendenzialmente, ovviamente parliamo tendenzialmente, oggi nel giorno delle donne ci sta questa cosa, tu la sai questa, Serena? Gli uomini tendenzialmente hanno un tipo di comunicazione gerarchica, e cioè dove sto io rispetto a dove stai te. Questo tipo di comunicazione gerarchica è ancestralmente legata proprio al momento della caccia, che si trasforma fino ad oggi mutatis mutandi, perché bisogna avere ordini chiari e precisi, ovviamente, se no ci scappa l'animale. Le donne invece tendono ad avere maniere di comunicare orizzontali, a rete. Anche questo deriva ancestralmente dal fatto di, diciamo, vivere in comunità femminili in cui il dialogo è molto più orizzontale ed è le maniere in cui si sviluppano la tessitura, l'artigianato, l'agricoltura, eccetera. Ma questo adesso a noi, diciamo, interessa marginalmente, giusto perché il giorno della donna. Si dice questo, e questa è anche una delle ragioni fondamentali dei conflitti uomini-donna, particolarmente quando ci sono momenti di fatica e di stress, perché uno comunica in maniera sostanzialmente gerarchica e l'altro comunica in maniera contestuale. L'aneddoto per far capire questo è una cosa che hanno provato tutti quelli che vivono in coppia o anche con i genitori probabilmente, è che se io chiedo dov'è la mia camicia, la risposta classica della donna è dove l'hai messa ieri, accanto a quell'altro, eccetera. È sempre di tipo contestuale, mentre invece l'uomo vorrebbe avere nel secondo cassetto o nel terzo cassetto, no? Questo è un classico della maniera diversa di comunicare. Fateci caso, la donna normalmente tenderà a rispondervi in maniera contestuale, facendone una storia, una trama. Mentre invece voi poverini pensate che non capite perché dobbiamo fare questa trama. Chiudiamo tutto questo pacchetto e mettiamolo da parte. E ritorniamo a questa idea, ricordate che noi stiamo parlando del puntino, del dato e dell'informazione. Lì devo arrivare, sto facendo un giretto. Allora, immaginate questa scena nativa, gli uomini a caccia che si danno i comandi per trovare le cose, eccetera. Invece le donne nella radura. Nella radura probabilmente alta, un po' più alta, che si confrontano, diciamo, col cielo stellato. Cos'è il cielo stellato? È una miriade di puntini, ovviamente, e questi puntini sono dati, sono semplicemente dati, e sono stati semplicemente dati probabilmente per molte centinaia di migliaia di anni. Cioè sono soltanto elementi che hanno, diciamo, presenti nel reale, che hanno modificato il reale, ma sono semplicemente dati. se noi dobbiamo usare la nostra definizione e dire che i dati sono soggetti a innumerevoli convenzioni, e soprattutto che l'informazione e l'applicazione di una convenzione a un dato, ecco quando scatta il passaggio. A un certo punto, dopo migliaia di anni, c'è una donna che fa una scoperta. Qual è la scoperta? Che di tutti questi milioni di miliardi di stelle che si vedono in cielo, ce n'è una e una sola che non si muove. A questo punto, nell'attimo in cui a quel dato io posso associare questa informazione, una informazione in questo caso di localizzazione, io dal caos dell'universo, dal caos dei dati, ho squarciato il caos dei dati e ho creato un'informazione. Perché a quel punto il dato, attraverso la convenzione localizzazione, l'ha trasformata in informazione. E quindi una e una sola stella diventa in quel momento portatrice di informazione. Informazione, chiaramente parlo della stella polare. A questo punto voi comprendete come da questo primo passaggio ne seguono a catena molti altri, no? Perché la conoscenza di questa informazione probabilmente genererà il mettere in asse alcune stelle affinché questo punto sia sempre possibile localizzarlo, probabilmente sulla stella si creano dei momenti di menhir, dei circoli di menhir per capire a poco come le altre si muovono, eccetera. L'universo comincia a essere minimamente squarciato. Naturalmente vedete perché funziona, che il dato è soggetto a molteplici convenzioni. Se lo guardiamo noi, una stella di oggi, quanti milioni di informazioni noi abbiamo in più su quella stella, no? Possiamo aggiungere molti altri strati di informazioni, sappiamo veramente moltissime cose, anche se non infinite, perché riusciamo ad aggiungere a quello stesso dato molte e molte altre informazioni. Questo per dimostrarvi, attraverso un esempio pratico, che questa maniera di questo scindere il dato dall'informazione e inserire all'interno di questo il concetto di convenzione, che diventa l'arma attraverso cui noi modifichiamo il dato in informazione. Quindi l'informazione a quel punto diventa l'applicazione di una convenzione ad un dato. Nel caso della stella polare, un fatto di tipo localizzativo. Ok? Quindi ci sembra funzionare, anzi funziona abbastanza bene questa scissione. Ora, se questa idea che l'informazione e l'applicazione della convenzione ad un dato funziona bene, abbastanza bene, potremmo fare altri esempi, per interpretare il mondo reale, attenzione a come io uso le parole. Io uso la parola funziona, in altri casi uso la parola efficace. Cioè a me non importa in questo contesto definire una legge assoluta. Io mi domando se le nostre formulazioni sono formulazioni che ci aprono strade, in questo senso vuol dire funzionano, ci aprono dei livelli di comprensione del reale entro quei dati in cui noi ci muoviamo. Funziona, ecco perché io mi continuo a usare questa parola piuttosto che la parola è verità, è legge, eccetera, che ormai abbiamo ampiamente superato, no? Funziona, sì che funziona. Ma se funziona nel campo reale degli oggetti fisici, funziona nel campo elettronico, che è poi il campo nostro. Ricordatevi che io devo arrivare al defusco. Io sto facendo tutto questo giro per dimostrarvi che l'informazione, materia prima della sostanza e materia prima dell'architettura, ha senso. Io sto facendo tutto questo giro. Allora, se funziona nel mondo reale, funziona nel mondo elettronico?
Le convenzioni che viene dato.
Allora, se funziona nel mondo reale, deve funzionare nel mondo elettronico. E la risposta è, caspita se funziona. Funziona al 10.000. Nel campo dell'informatica funziona al 10.000. E vi spiego perché. Perché il mondo informatico sostanzialmente, si chiama informatico dell'informazione, è sostanzialmente tutto un mondo formalizzato, è già tutto un mondo in cui non si dà nel mondo informatico qualcosa che non abbia già una convenzione applicata. Il mondo informatico è un mondo di convenzioni in cui appunto tutto è informazione, ecco perché si chiama informatico. C'è un livello zero. Qual è il livello zero dell'informatica? Il livello zero sono appunto 0 e 1, cioè la presenza in qualunque punto dei circuiti di corrente o non corrente. Ma una volta, diciamo, superato questo livello, che è il livello attraverso cui l'informatica funziona, fino a che non abbiamo un computer che funziona in maniera vegetale o animale o chimico, fino a che non abbiamo questo tipo di sistema, noi abbiamo quell'elettrico, e quell'elettrico funziona in maniera semplice, o c'è corrente o non c'è corrente. E rispetto a questo costruisce tutto il suo mondo sostanzialmente, no? E tutto questo mondo è un mondo già formalizzato in partenza. In qualche maniera non si dà niente nel campo dell'informatica che non sia formalizzato. Ok, allora facciamo un secondo passaggio che ci rende questo più evidente. Riprendiamo il nostro foglio di carta e invece di segnare il puntino, segniamo un piccolissimo segno di questo tipo.
Io non sono zoppo.
Va bene, facciamo un segno di questo tipo. E a questo punto lo possiamo guardare, d'accordo? Ora, cosa può, gli domandiamo a lui, che cosa sei? Mentre prima abbiamo chiesto la domanda quanto è grande, a lui possiamo fare la domanda che cosa sei? Che cosa è quel segno? Allora, Rocco Nervi, che cos'è?
Un insieme di punti.
Un insieme di punti, ok. Alberto, che cos'è? Cambiamo, più brutalmente.
Circuito chiuso.
Diciamo un circuito chiuso. Dietro, Michela Bardelli. Oppure, ci sono delle cose così ovvie che fanno venire i brividi. Maria. Una superficie è diverso da un insieme di punti?
No.
Ok. Sarebbe interessante discutere questo punto. Ma vediamo chi ci manca. Benedetta.
Cos'è?
Che cos'è?
Un segno.
No.
È uno zero.
Può essere uno zero? Ok, dovrebbe essere la prima cosa. Tu c'hai la facilità di avere la seconda, sempre nella linea facile.
No.
Una O, esatto. Allora, che cosa, diciamo, deriva da questo esperimento? Deriva che abbiamo ragione a dire, esiste un evento. Funziona? Esiste un evento. Prima c'era, adesso non c'è. L'evento è soggetto a molteplici convenzioni? Funziona? D'accordo. Chiamiamo informazione naturalmente il set interpretativo che noi usiamo. Cioè, se io e te ci mettiamo d'accordo a dire che quella è una O, è una O. Se ci mettiamo d'accordo che quella è uno zero, è uno zero. Se ci mettiamo d'accordo sul fatto che è un insieme di punti, è un insieme di punti. Ci mettiamo d'accordo io e te. Dipende il professore alla lavagna che fa, in qualche maniera. E voi sapete qual è la convenzione che lui sta adoperando. Ci siamo? E quindi non c'è problema. Ma nel campo informatico non funziona così. Nel campo informatico tutto è informazione, che vuol dire che tutto è già soggetto a una determinata convenzione, giusto? Cioè, se io dico che quello è uno zero, dico che quello è uno zero e ciccia, cioè vuol dire che mi sto muovendo in un ambiente convenzionale, che noi possiamo chiamare programmi informatici, in cui quello è uno zero. Se mi sto muovendo in un ambiente convenzionale di punti, cioè chiamiamolo per esempio un ambiente tipo Adobe Photoshop, no? Un ambiente raster, quello è un insieme di punti e non è una O, giusto? O non è uno zero. Questo è, diciamo, la questione fondamentale dell'informatica. L'informatica si basa su dei sistemi convenzionali, già ce l'ha dentro, non li puoi evadere. In questo è molto, molto diverso da un sistema, diciamo, reale. La convenzione fa già parte del gioco. Ecco perché si chiama informatica. È un'informazione già iscritta, forse è la maniera più bella di dire, è già iscritta nel suo codice convenzionale. Perché l'informatica non può che gestire informazioni, povera cocca. Può solo gestire informazioni, quindi gestisce cose già soggette a un livello convenzionale dato. E se si crea un conflitto è il momento in cui quello impazzisce. In linea di massima è il momento in cui impazzisce. Quando è il momento che tutti voi avete visto che impazzisce? Ad esempio, molti di voi avranno usato uno spreadsheet, un foglio elettronico, no? Il foglio elettronico è abituato ad avere delle informazioni numeriche in certi casi. Se voi gli mettete una O, che battete con la O, quello che vi dice error, 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 bon, 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 e voi dice ma perché? Sembra uguale. E invece è lì il classico conflitto, diciamo classico, ma ce ne sono molti altri di questo tipo. Oh, quanti gaspi dagli ambienti informatici ci possiamo immaginare con quel segno? Allora, ci possiamo immaginare un ambiente di tipo alfanumerico, eccetera. Ci possiamo immaginare un ambiente sostanzialmente numerico, giusto? Ci possiamo immaginare che cosa? Un ambiente raster, l'abbiamo detto, no? Che altro ambiente ci possiamo immaginare? Brava, un ambiente vettoriale che anche se appare in maniera uguale sullo schermo, la convenzione è completamente diversa. Ed è molto diversa la convenzione per punti, radicalmente diversa, perché il vettoriale ha delle routine, appunto di natura vettoriale, che lo descrivono. Oppure possiamo immaginare che la descrizione non sia esattamente vettoriale attraverso delle routine vettoriali, ma incorpori proprio un'equazione, anche se tu non lo sai, lo sai perché dipende dall'ambiente in cui operi. Tradizionalmente i programmi di disegno meccanico come AutoCAD si muovevano in ambiente vettoriale, quindi potevi fare un certo tipo di cose. Se vi muovete in ambiente tipo Rhino, quella descrizione è in realtà una descrizione matematica, è un'equazione matematica. Oppure alfabetico, abbiamo detto all'inizio. Oppure può anche essere, ad esempio, un programma a tre dimensioni, di cui quella è una vista, per esempio la vista dall'alto, no? Oppure ci possiamo muovere in programmi in cui quello sia un tipo di discorso notazionale. Per esempio, per fare un esempio, nelle animazioni si usano degli spartiti in cui delle sequenze o dei soggetti hanno un simbolo, e quello è un simbolo di un'altra cosa, o anche uno spartito musicale. Tutte cose che ci sono, diciamo, nel mondo informatico. E quindi comunque vale la base che in informatica, è la quarta, diciamo, definizione, la numero 4, in informatica non esistono dati ma sempre e solo informazione, appunto, Nervi, perché no, poi te li perdi. Quindi in informatica non esistono dati ma sempre e solo informazioni, che è la dizione, diciamo, precisa di tutto questo discorso. In informatica non esistono dati ma solo in informazioni, o se vogliamo essere iper precisi, il dato è quel discorso che vi facevo prima, è soltanto se c'è stata la spina decorrente, se in un determinato punto del circuito c'è o non c'è corrente. Sulla base di quello si costruisce tutto il mondo informatico. Allora, con questo ragionamento noi siamo cominciando a poco a fare sta nuotata per avvicinarci alla nostra meta, cioè cercare di capire perché l'informatica è la materia prima dell'architettura in questa fase, o meglio l'informazione, perché la prendiamo più alla larga, informazione materia prima dell'architettura, che aveva scandalizzato il nostro amico. Per fare questo dobbiamo fare un altro passo, un nuovo passo, un numero 5 di questa sequenza di punti che in qualche maniera ci hanno aperto questo mondo per via speculativa. Ed è una molto bella, sembra un gioco di parole, ma è molto bella. E dice questo: se in informatica non esistono dati, ma solo informazioni, allora in informatica è tutto informazione. E questo è un gioco di parole. Quindi se in informatica non esistono dati, ma solo informazioni, l'abbiamo appena detto, allora in informatica è tutto informazione, informazione. E questo è divertente, è un gioco di parole apparentemente, ma informazione vuol dire informazione, in mutazione, in costante mutazione, e che è un altro aspetto, come dire, legato a chiunque abbia un minimo di facilità e di uso dei sistemi informatici. Sono informazione, sono in qualche maniera in dinamico muoversi e divenire, non soltanto perché io posso modificare facilmente, facilissimamente l'entità in oggetto, ma perché in qualche maniera ci fa capire un'altra cosa. Che vuol dire informazione? Sì, è vero, da una parte, che richiama questa idea che è molto facilmente modificabile, e tutti lo sappiamo, no? Che è molto facilmente modificabile. Ma la cosa più interessante non è questa, ma è un altro aspetto della questione. Informazione, ragioniamo, o meglio, facciamo solo a questo punto, attenzione, solo a questo punto, quelli su cui la gente spesso parte, e cioè andiamo a vedere che dice il vocabolario e scopriamo che quando andiamo a vedere il vocabolario, alla prima o alla seconda definizione, lo Zingarelli usa questa incredibile per noi definizione, che dice che l'informazione è modellare secondo una forma. Ma è fantastico! L'informazione è modellare secondo una forma e le informazioni sono di questa modellazione gli atti. Questo è quello che dice lo Zingarelli, a una delle sue definizioni, ma credo la prima. Non ci saremmo mai arrivati a capire, a fare il percorso se fossimo partiti da qua. Ecco il metodo che io vi spiego a voi dottorandi che siete a un livello più in alto. Se tu parti da qua non l'avresti mai sciolto il rebus, ma se tu lo usi a verifica, allora diventa interessante, no? Può diventare una verifica di quello che tu in qualche maniera hai intuito o pensato. Allora Zingarelli dice informare vuol dire modellare secondo una forma. E caspita, e quindi è di questo processo delle informazioni, sono gli atti. Vuol dire una cosa potente, potentissima, che l'informazione di per sé non basta. Serve la modellazione dell'informazione. In qualche maniera, siccome l'informazione rappresenta questo stato abbastanza iniziale in cui un dato si trasforma in un atomo informativo, in un atomo informativo, è un O, è uno zero, è una cosa di posizione, ma in qualche maniera è un atto abbastanza iniziale, è il fatto che la convenzione ha applicato un dato, ma per essere effettivamente informativa in senso ampio deve essere modellata secondo una forma e usa incredibilmente la parola modellare, che è una parola estremamente importante quando si tratta di informatica, ed ecco che arriva la sesta formulazione: se in informatica è tutto informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. Allora, la parola modello è una parola imprescindibile da questo ambito, su cui noi ovviamente torneremo molto. Che cos'è un modello? Un modello noi lo intendiamo attraverso la sua definizione scientifica, sempre richiamandoci allo Zingarelli, è uno schema teorico elaborato in varie scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni o enti. Allora, per cui parliamo di modello matematico, statistico, fisico, economico, ma parliamo, noi lo sappiamo benissimo, anche di modello nell'ambito dell'architettura. E non a caso voi tutti, mi dispiace che manca il ragazzo che mi chiedeva queste cose, parliamo di BIM, Building Information Modeling. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi attraverso le nostre informazioni creiamo una interpretazione del reale, uno schema teorico, come dice lui, che serve ad interpretare il reale o a modificare o a creare il reale, secondo un'accezione architettonica, in cui queste informazioni sono relazionate l'una all'altra attraverso un modello, che è il livello superiore, che dà forma a queste informazioni. E quindi il significato di informazione diventa molto interessante, anche, diciamo, diventa duplice, perché da un certo punto di vista è informazione in quanto aspetto dinamico, ma nell'altro è anche legato all'idea del formare, no? Del formare, e l'idea della formazione di un modello interpretativo di cui l'informazione, dice lo Zingarelli, sono gli atti. Ora, questo problema del modello, e qua ci siamo arrivati finalmente, è la chiave per capire l'informatica. Se ci manca il concetto di modello, certo che tu non capisci perché l'informazione è materia prima dell'architettura, È ovvio che non lo capisci, perché ti manca la chiave cognitiva fondamentale di capire qual è la questione. La questione è il modello. È il modello in tutte le scienze. Allora, come si fa a fare economia oggi se non hai un modello che vuol dire un'equazione matematica dinamica interpretativa del reale? Di uno, di due, di cento, di 200, di 500 fenomeni? E che cos'è il modello economico? Il modello economico si mettono insieme una serie di informazioni e sono legate da cosa? Da una serie di what if, da condizioni what if. Che cosa succede se cambio questo? E se gli studenti universitari sono fuori corso, hanno più facilità o meno facilità di trovare lavoro? Domanda legittima. Su questa domanda si devono impostare dei modelli, cioè bisogna assorbire delle informazioni, inquadrarle in dei modelli, interpretare la realtà attraverso questo modello. Analogo su qualunque altro caso, immaginate dalla meteorologia a qualunque altro campo di, diciamo, attuale. Il modello diventa la chiave ed è la maniera in cui si passa in maniera molto più formalizzata, una parola importante, e molto più veloce a questo discorso appunto di interpretazione o anche modifica del reale, È sempre il modello la chiave che noi abbiamo inquadrato in questa sequenza che parte dalla definizione di informazione come convenzione al dato per arrivare a questo. Come vi dicevamo, noi adesso non parliamo del BIM, ma abbiamo messo un elemento in gioco, no? Il Building Information Modeling non è altro che una modellazione di tutte le informazioni o di molte informazioni che ricadono in un progetto. Informazioni, e questa è la grande, diciamo, scoperta del BIM, che di cui, come ho anticipato la volta scorsa, io ho avuto la fortuna di conoscere uno dei pionieri prima che si chiamasse BIM, quando si chiamava 3D Database. L'idea è quella di avere una descrizione tridimensionale del progetto che è legata a un set di dati quantitativi, economici, prestazionali, che sono legati dinamicamente insieme. Ed essendo un modello, la modifica dell'uno ha ricadute nell'altro e viceversa. In questo senso quindi, gli architetti di oggi più avvertiti ovviamente operano all'interno di meccanismi di questo genere. E muovendosi in meccanismi di questo genere, è del tutto ovvio che per loro è l'informazione la materia prima dell'architettura. Non glielo devi stare neanche a spiegare. È ovvio che se tu parli con Bamberg, con Adid, con questi studi, ma tanti, tanti e tanti altri oramai, è del tutto ovvio che è di tanta l'informazione, in qualche maniera la materia prima dell'architettura, che vuol dire l'elemento chiave, diventa l'elemento catalizzante, l'elemento da cui non puoi prescindere per una progettazione che si muove in questo decennio post 2000. E quindi è implicito che a poco questa diciamo, necessità comincia a farsi strada anche nelle richieste di mercato. Io ho tanti laureati e alcuni di loro hanno fatto per esempio dei corsi BIM e hanno trovato una notevole facilitazione nel cercare lavoro, perché come sapete sempre più, ad esempio, questo che fino a 10 anni fa non era un dato della questione, i dati della questione erano magari più semplici, il rendering o la cosa, sta cominciando a diventare un po' quasi uno stato dell'arte, semi imposto quantomeno agli studi professionali, no? Tra poco sarà legge, come è nei paesi nordici, cioè che si devono presentare le cose con dei modelli BIM. Presentarli con i modelli BIM non soltanto che vuol dire che glieli passi in dischetto, ma vuol dire che alcune verifiche, anche alcune modifiche, possono essere gestite all'interno di una modellazione, quindi in una maniera estremamente più rapida. Ok, allora questa è, diciamo, la prima parte, quella cognitiva, quella che eravate, diciamo, relativamente freschi, ho visto che mi avete seguito, mi pare bene. Ci sono domande? Interrogativi? Poi facciamo la seconda parte che è più leggera, navighiamo in vari concetti, vediamo alcune cose in maniera che le vediamo in maniera più, diciamo, più discorsiva, d'accordo? Ci sono domande? No, ok, ci facciamo un piccolo break, sono le 15:42, ci vediamo alle 16, ok? Prego.
Martedì.
Sì. Guarda, io sarei per fare lezione, perché secondo me Valle Giulia è libera, io le tese faccio il giorno prima. Sì, direi di sì, male che poi andiamo in giardino, facciamo una cosa... ma non siamo in grado di permetterci di perdere lezioni. Sì, quindi c'è lezione. Ok. Questa cosa, qualcosa ce la deve risolvere, no? Perché se non ce la risolve, che ce famo? È inutile. Allora, una delle cose, delle invenzioni più grandi dell'umanità è proprio il doppio valore che assume questo fatidico segno qui, è proprio sul fatto che quel segno lì ci risolve un doppio valore, rappresenta uno dei più grandi salti dell'umanità. Allora, qual è il doppio valore che questo ci risolve? È il famoso fatidico problema dello zero. Perché lo zero è veramente una grande invenzione. Mi pare che sia degli arabi o dall'India è arrivato all'Arabia, non ricordo esattamente la storia, però in qualche maniera, anzi in più di una maniera, funziona in maniera duplice, no? Da una parte lo zero assume un valore posizionale. E assumendo questo valore posizionale ci indica le decine, no? 10, 100, 1000, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altra ha questo valore, come dire, assoluto di zero, in quanto zero, niente. Ed è molto strano, se uno ci pensa all'inizio, che lo stesso segno possa indicare il nulla e dall'altra un valore convenzionale, notazionale, che ci risolve tutta la costruzione dei numeri arabi. Quindi questo doppio significato che assume lo zero nel sistema algebrico e nel sistema notazionale che continuiamo ad operare ancora oggi, è una piccola dimostrazione che si basa sulla doppia convenzione che si adopera, di cui noi siamo abituati fin da piccoli, ma dall'inizio, se tu ci pensi a bocce ferme, è un'intuizione non da poco conto, che questo stesso segno assume un doppio significato, no? Un doppio significato, da una parte lo zero, niente, e dall'altra è quello che ci consente di usare il sistema decimale, per cui assume questo il valore appunto di indicatore delle decine. Non è un'invenzione di poco conto. E una volta che uno ha questa legge, questo modo di interpretarlo, è un modo di interpretarlo che ce lo fa capire, no? In qualche maniera, ce lo fa capire come anche grosso salto, e si basa proprio sul doppio significato. Da una parte è sostanzialmente simbolico, mentre dall'altro è effettivamente è reale, nel senso che indica niente, lo zero. E quindi funziona abbastanza bene. In questi casi io faccio alcune piccole... questo non è acceso, adesso invece può essere acceso. Lampeggia? Ecco, adesso lampeggia. Ok. Ok. Voi Pizzini a parte, fa piacere se intervenite, eh? Come ogni anno cambiano le cose, sto cercando di fare il percorso. Cambia un poco, quindi volevo cercare di ricordarmi come loro... Ok... Ecco, naturalmente Sapienza ha un grande capacità di rendere le cose un pochettino più complicate di quanto dovrebbero essere, comunque alla fine ce la si fa. Allora, una delle cose che volevo in questa occasione insegnarvi è l'accesso ai database. Allora, io ricordo questo è l'aneddoto, che appena laureato io e un mio collega fummo, come dire, inquadrati in una ricerca universitaria, e questa ricerca era guidata dagli assistenti del corso, e la ricerca riguardava alcune tipologie abitative, immaginate case a schiera, e noi andavamo nella biblioteca dell'istituto a fare esattamente questa operazione: prendere le riviste una per uno, aprire le riviste e cercare dentro la rivista se c'era un esempio di casa schiera. Quindi questa cosa andava avanti per mesi, e dopo un poco noi tirammo fuori alcune decine di esempi di questo tipo. Tutto normale, tranquillo, ci sembrava che il mondo fosse quello, dato che questo, i nostri stessi assistenti, questo ci avevano fatto. Alcuni anni dopo io andai in America e ricorderò sempre questa, perché fu una rivoluzione copernicana per me. E, iniziando a studiare in America, ci fecero fare un giro della biblioteca spiegando le risorse della biblioteca, e ricordo che a un certo punto la bibliotecaria disse: e questi sono i database di architettura. E io non capivo di cosa le parlava, perché pur avendo una media cultura non capivo di cosa parlava. A un certo punto capii cosa erano questi database. Erano il fatto che esistevano delle pubblicazioni specializzate che avevano già fatto quel lavoro che noi facevamo manualmente, e questo avveniva dal 1915, cioè ogni 3 mesi esistevano delle riviste, per esempio l'Art Index, che ogni 3 mesi organizzava un elenco per tipologie, oppure per nome di architetti, oppure per città o cose del genere. Per cui quello che noi facevamo manualmente sfogliando le riviste una per una, in realtà era possibile accedendo all'Art Index, e quindi cercavi Row House e vedevi che cose erano state pubblicate, dopodiché andavi a vedere se ti interessava o meno. Questa fu una rivoluzione copernicana per me. Io pensai: ma come? Abbiamo passato 5 mesi a fare questo lavoro sfogliando le riviste, esisteva lo strumento che a cascata di cui non sapevo niente, né gli studenti né tantomeno il docente, né tantomeno noi che eravamo l'ultima ruota del carro. Quindi per anni io feci una certa attenzione, per esempio, alle riviste che c'era scritto da qualche piccola parte se erano listate o meno in questi indici bibliografici. Per esempio, io scrivevo molto su Costruire, per una serie di ragioni. Costruire non era listata in queste riviste, cioè questi annuari bibliografici non comprendono tutte le riviste, comprendono un certo numero di riviste maggiormente qualificate o che hanno una maggiore storia, eccetera. Per cui, per fare un esempio, tutti gli articoli numerosissimi che io scrissi su Costruire non entravano dentro questo database. Invece altre riviste per cui io scrivevo, per esempio l'Architettura, Cronaca e Storia, per fare un esempio, o Domus, erano listate dentro la Very Index. Quindi io mi divertivo ovviamente a vedere, no, a fare queste ricerche sempre manuali. I due database fondamentali erano Art Index e Avery Index. Ce n'erano anche altre che riguardavano l'architettura. Art Index copriva il settore sia dell'arte sia dell'architettura, mentre Avery Index copriva il settore solo dell'architettura. Questo voleva dire che se io devo cercare la stazione di Zurigo, io ti dico a te: fammi una ricerca sulla stazione di Zurigo di Calatrava. Tu non sai questo strumento, che fai? Come fai a risolvere questo problema? Prova a risolvere, io ti dico, per domani vorrei una ricerca sulla stazione di Zurigo di Calatrava. Come lo risolvi? Oggi siamo in tempi di internet, d'accordo? Quindi, diciamo, molte cose sono su internet. Ma se non avevi internet, come facevi? Andavi in biblioteca e che facevi? Il trucco base era, diciamo, il trucco base era cercare la monografia su Calatrava e poi cercare la bibliografia e vedere se nella bibliografia, già dovevi essere abbastanza un pochettino esperto, e vedere se nella bibliografia di Calatrava c'era citata una cosa più specialistica, perché magari, no, che guardava sulla cosa, e quindi in qualche maniera lo risolvevi. Ma magari non avevi un quadro completo, avendo un quadro completo dovevi fare come facevo io ai tempi, sfogliando, e quindi non avevi il tempo. Quindi avresti fatto uno di questi sistemi. Se tu avessi conosciuto la presenza dei database, che ci sono ovviamente anche nelle nostre biblioteche, soltanto che nessuno ve lo spiega, sono nella parte reference, la parte iniziale, e tu avresti fatto molto più rapidamente, avresti cercato Stazione Calatrava, avresti cercato 5-6 anni e in mezz'ora avresti visto Domus, Industria delle Costruzioni, Architecture du Jour D', eccetera, e rapidamente ti facevi un quadro e rapidamente potevi capire quello che sembrava più ricco, più interessante o più peculiare, no? A seconda dei casi. Perché sta a fare tutto questo discorso?
Per le informazioni.
No. Cioè, sì, appartiene a questo mondo, ma perché sta a fare tutta questa manfrina? No. Sì. Per? No, sei troppo ambizioso. Perché oggi questi strumenti sono online. Per questo lo sto dicendo. Perché queste cose che oggi si fanno online, è assolutamente demenziale che uno studente non sappia come usare queste cose. E non lo sa, porello, non perché è colpa sua, ma perché nessuno gli ha mai spiegato. Ed ecco il momento in cui gli viene spiegato. Ok? Capito? Perché? Ok, e questo vale, stai sicuro Andrea? Forse però voi avete fatto il tour della biblioteca e un po' vi sono state spiegate nell'occasione del tour della biblioteca, forse. Allora, perché ho fatto tutto questo giretto? Fino a un poco di anni fa, queste cose erano accessibili attraverso dei CD-ROM, quindi tu dovevi andare dalla biblioteca e dire: mi fai vedere il CD-ROM dell'Art Index, me lo carichi sul computer, e tu facevi la ricerca. In una seconda fase queste cose erano possibili solo se tu ti connettevi via uniroma1.it, perché siccome i database sono database che in qualche maniera l'università deve pagare, allora questo è un modo di verificare. Adesso da un poco di anni c'è stato un grande salto in avanti, è quello del cosiddetto EasyBix, eccolo qua, e qua per questo vi ho creato il link. Che cos'è EasyBix? EasyBix, e qua c'è il link, è un posto, lui adesso è già saltato perché c'era entrato prima, d'accordo? C'era entrato prima, quindi lui già entra, ma precedentemente, quando dovevo loggarmi, mi sono loggato col mio nome universitario, no? Quindi, voi tutti avete un indirizzo universitario, giusto? Che è bene che abbiate, in ogni caso, prima o poi fatelo, no? Se non l'avete, presto uniroma1.it, tutti lo potete avere, e non so esattamente come si faccia, Andrea, come si... ce l'avete tutti, vi viene di default, giusto? Ok, allora con quello voi vi loggate dentro EasyBix e arrivate a questa pagina. Questa pagina, quando vi dicevo, è un po' ansiogena, comunque dopo un po' uno lo capisce dov'è. Allora, lui che dice? Dice un sacco di altre cose, e in particolare quello che a me interessa è banche dati, oh, ecco qua. Allora, questo link a banche dati è quello di cui vi ho appena parlato. E allora voi vedete che quante sono queste banche dati? Sono tante, perché immaginate fisica, medicina, eccetera, come fanno a capire l'ultima ricerca pubblicata sulla rivista Caldetali su una determinata patologia? Che fa? Se non c'è la banca dati, come fa? è impossibile. Quindi è, diciamo, per le materie scientifiche è più normale. Allora, nel nostro caso noi abbiamo l'Avery Index, praticamente l'unico, perché l'Art Index non l'abbiamo. Ok, abbiamo l'Avery Index, che è l'unico, ecco qua, si chiama Avery Index. Qua non è neanche modo, che se uno non lo sa non è in grado di capire, che è quello per l'architettura. Allora, se clicca su Avery Index, speriamo che tutto funzioni, che non l'abbiano disattivato, allora il database è indirizzo, qua mi rimanda un altro indirizzo, perché per niente deve essere facile. Mi rimanda un altro indirizzo, vediamo se funziona il suo riadresso, l'abbiano disattivato nel frattempo. Oh, eccolo qua. Noi praticamente abbiamo navigato 2-3 passaggi per arrivare all'Avery Index. E l'Avery Index vuol dire che teoricamente dovrebbe funzionare quello che noi abbiamo detto, no? Quindi, che avevamo detto? Stazione di Leone, facciamo Calatrava, va, che è più semplice. Calatrava ce ne usciranno un migliaio di cose. Calatrava Lyon, guarda, già mi aiuta, proprio quello che volevo, ok? Allora, adesso vediamo che cosa mi succede con Calatrava Lyon. Che era la vostra ricerca, giusto? Quello che vi avevo chiesto. Oh, eccolo qua. Sono gli articoli in cui, del database di architettura, in cui è linkato quella che è la vostra ricerca. A questo punto, qua c'è quest'altra cosa, che vuol dire che o ti dà il nome della rivista e tu controlli se la rivista ce l'hai in biblioteca e quindi ci accede direttamente, quindi noi vediamo che la stazione è stata pubblicata in croquis, no? È stata pubblicata in questo articolo in Architecture, è stata pubblicata in Domus, è stata pubblicata in Architectural Record, eccetera. Verifica disponibilità di full text, può darsi che in alcuni casi ci sia la rivista completa. Oppure, vi insegno quest'altro trucco, a cui voi anche come studenti potete accedere. Siccome noi abbiamo delle enormi forze bibliotecarie, ormai si può chiedere alla nostra biblioteca di farvi lo scanning. Quindi via email potete chiedere, per esempio, alla nostra biblioteca di architettura e progetto di farvi avere lo scanning di quella determinata rivista, e loro ve lo fanno, vi fanno lo scanning, magari già ce l'hanno, magari ve lo fanno. E quindi attraverso questo sistema è una piccola rivoluzione copernicana, mi sbaglio? No? Sì,
non mi sbaglio,
cioè, mica cavoli, ok, va bene. Allora, questa è una cosa che volevo appunto insegnarvi in questa occasione, che è un nuovo strumento per voi. Quello del Google Search ve l'avevo già insegnato, no? Il Google Search nel mio sito, no? Fare la ricerca localizzata. Io ho anche parecchie altre cose, ma lasciamo perdere. Allora, qui abbiamo, in tuo onore, professor Marotta, questa immagine della Sardegna, perché il mondo delle mappe è un mondo molto vicino a tutto quello che noi abbiamo descritto. In fondo, che cos'è la mappa? Se non un set convenzionale di informazioni, no? La mappa è la quintessenza di un'informazione da un certo punto di vista, no? Ed è molto interessante vedere che siamo mille miglia lontani da una presunta oggettività assoluta. Tutto il contrario. La mappa si basa su un set di informazioni conosciute in un determinato momento, e non a caso in alcuni momenti, in alcune epoche, il momento simbolico è altrettanto vicino al momento come dire oggettivo. Tra l'altro, se voi vedete come è raffigurata la Sicilia, rispetto alle conoscenze nostre di oggi siamo lontani un miglio, no? Quindi mi ha molto colpito questa immagine, perché anche la convenzione attraverso cui si vede queste cose è completamente diversa al sistema convenzionale in cui siamo abituati noi, no? E fa vedere dei legami tra le due isole in cui noi in genere non pensiamo mai, semplicemente perché noi non siamo abituati a vederle in questo modo. Ed è bello che invece in questa determinata epoca, in questo determinato momento, è stata vista così. Allora, un'altra parte di questo discorso vale in Alessandro Baricco, che citiamo anche qui. Valerio Perna sta leggendo The Game e mi ha scritto, mi ha detto: ma questo Alessandro Baricco dice un sacco di cose simili a lei, è veramente il tuo fratello perduto, eccetera eccetera. Io gli ho detto molto rapidamente: sì, però queste cose ho dette prima, come ha detto quel nostro studente. Sembra quasi che abbia assistito alle sue lezioni, o che certo conosce il libro, eccetera. Comunque, diciamo, importa molto relativamente. Alessandro Baricco è sicuramente un personaggio grande nella cultura italiana. Un discorso molto molto divertente, che lui, bello, interessante, che lui fa, che ha molto a che vedere con questo discorso, è il discorso che fa lui sulle mappe in una delle lezioni e Modern Lecture, credo che si chiami, ma la cosa molto interessante che io ho notato, molto interessante, è che in quel momento, e vi scherzo adesso, non aveva ancora letto informazione della rivoluzione informatica in architettura, né tantomeno aveva seguito questa lezione, perché fa un discorso molto vicino, diciamo, che è molto calzante rispetto a tutte le cose che noi abbiamo detto, ma incredibilmente senza usare mai la parola informazione, che invece per noi è la chiave per capire questo ragionamento. Che discorso fa Baricco? Baricco racconta questa storia in maniera estremamente affascinante, questa storia delle mappe della metropolitana di Londra, descrivendo il fatto che le prime mappe della metropolitana di Londra avevano un aspetto di questo tipo, cioè avevano un aspetto, che da una parte seguivano più o meno, vedete la mappa sottostante stradale orografica, quindi i tracciati seguivano sostanzialmente quelli, le stazioni erano segnate in questo determinato modo, ed era qualcosa del genere, e la gente non le riusciva assolutamente ad usare, era un sistema notazionale o delle informazioni, se volete, che in qualche maniera era troppo ridondante, che è un tema classico quando si parla di informazione. Fa vedere tutta una serie di passaggi successivi, di continue crisi su queste mappe, queste cercavano di togliere alcuni dati e di lasciarne alcuni, finché è arrivato un personaggio, lui lo racconta molto bene. Questo personaggio era una persona che lavorava dentro le metropolitane del sistema metropolitano di Londra, e a un certo punto elabora un sistema convenzionale diverso. La chiave è un sistema convenzionale diverso, altra parola che, diciamo, come dire, che per noi è così importante. Allora, in che cosa consiste questo sistema informazionale diverso? Lui fa una serie di cose apparentemente che sono tutte incorporate in questa mappa, ma che diventano, diciamo, risolvono tutta una serie di problemi, che se uno all'inizio la guarda non ci pensa. Ma la prima cosa che lui fa, non so se la riuscite a notare, vabbè ve la dico io, se no la facciamo troppo lunga, la prima cosa che fa è che i tratti della metropolitana sono orizzontali o verticali o a 45 gradi, non c'è un altro sistema, sono soltanto questo. Questo semplifica enormemente il sistema. Tu dici l'uovo di Colombo, certo è l'uovo di Colombo, ma anche lo zero inventato dagli arabi è l'uovo di Colombo. Parliamo di una serie di uovi di Colombo. Uno di quelli che mi ha più stupito nella vita, sapete qual è? È l'invenzione delle rotelle sulle valigie. Uno dice, io, diciamo, ho cominciato a viaggiare anche con molti bagagli nei primi anni 80. E nei primi anni 80, voi non potete avere idea di questo fatto, le valigie non avevano le rotelle. Quindi tu te portavi anche in aereo grosse valigie senza rotelle, perché nessuno aveva inventato le rotelle. In un'altra fase, e questa è la fase più ridicola, si comprava a parte un carrello, non so se hai vissuto questa fase, si comprava a parte un carrello a cui tu legavi le valigie, perché ancora le valigie non avevano le rotelle. Cioè tu dici, ma com'è possibile una cosa così stupida? Siamo arrivati nel 1986 per avere le valigie con le rotelle? E a un certo punto hanno inventato le valigie con le rotelle. A quel punto il solito problema, crisi, modernità, eccetera. Nell'attimo in cui sono diventate inventate le valigie con le rotelle, le altre cose erano praticamente ai tempi degli Egizi. Cioè il passaggio era quello. La valigia senza rotelle era come se fosse la valigia dei tempi, non di mio nonno, capito? C'è quest'altro. Un'altra cosa molto divertente, tu dici, hai inventato le valigie con le rotelle, grande! Ma quanti caspita di anni ci hanno messo prima di inventare le valigie con quattro rotelle? No? Allora, io per tanti anni non ho avuto la valigia con quattro rotelle, a un certo punto mia moglie ha deciso di comprarmi una valigia con quattro rotelle. È un cambiamento epocale rispetto alla valigia con due rotelle, ma è enorme, non è così trascurabile. Puoi fare mille altre cose, in particolare se hai qualche tipo di handicap fisico, perché la valigia con quattro rotelle ti aiuta moltissimo, mentre l'altra la devi trascinare ed è un handicap. Quanti anni ci hanno messo per inventare valigie con quattro rotelle? No? E la cosa bella è che alcune volte queste invenzioni ancora non arrivano e noi neanche lo sappiamo, cioè siamo avvolti di cose che non abbiamo ancora inventato. Allora, in questo caso, questa mappa, rispetto a queste mappe, a un certo punto è stata inventata, ma poteva non essere inventata. Poteva darsi che noi continuavamo, chissà quanto tempo, ad avere quelle mappe là. A un certo punto questo funzionario, di cui lui ha la foto, se la tira molto lunga, baricca, fa tutta una storia, immaginate. Allora, la prima cosa è questa, degli assi 45 gradi. L'altro è il sistema notazionale tutto uniforme, vedete che è tutto uniforme, sempre con questo. L'altro è un trucco decisivo. È un trucco assolutamente decisivo, che chiunque conosce Londra l'ha sperimentato, è che le distanze non sono in scala. Questa è la cosa fondamentale, per cui tu pensi che questa distanza che da qua a qua ci vogliono 5 minuti equivale alla distanza che c'è da qua a qua. Provate a farla e vi rendete conto. Queste distanze alla periferia sono distanze effettivamente enormi, ma che sono mantenute a una scala diversa. Questo è un fatto decisivo e fondamentale anche dal punto di vista, come dire, dell'appartenenza, lui spiegava, è un concetto abbastanza interessante, cioè tu che vivi in periferia non ti senti tanto in periferia, perché c'hai questo, diciamo, questo trucco. Credo che in un primo momento neanche il Tamigi c'era, e poi è stato inserito il Tamigi. Quindi sono tutte cose che che hanno, diciamo, interesse. Adesso questo dell'anello di retroazione dell'informazione, non ricordo se è una cosa che ho scritto io, una cosa che hai scritto tu, una, Salenia, una cosa che io ho modificato da te. Ti ricordi che era questa? Secondo me questa l'ho scritta io sulla base della cosa che hai scritto tu, penso, eh. Che cos'era?
Che avevamo detto che comunque dalle altre caratteristiche che potevamo dare all'informazione, il fatto che non ci sia, sia a scalare in qualche maniera anche l'informazione, quindi come meccanismo frattale c'è...
Ah, questa somiglianza.
Esatto, la circolarità dell'informazione che comunque siamo intendente, e poi il fatto che facciamo un paragone appunto con i software, che noi però, anziché...
Ah, ecco, che l'informazione...
Quindi, sì. Praticamente, il processo non è incrementale, l'informazione è piuttosto sistemico, quindi è a rete.
Ok. Ok, questi sono altri link che definivano tutta questa faccenda. Queste sono alcune domande a cui teoricamente uno che ha seguito la lezione, almeno in alcuni casi, può ecco, questa è la più bella ed è nuova. Questa è importante. Allora, io ho letto questo libro di Lorenzo degli Esposti, che si chiama, come si chiama?
Operazioni
in arte e in architettura. Questo libro ha una parte iniziale molto interessante, perché copre con un occhio molto, molto acuto, a mio avviso, copre la fase dell'arte concettuale, diciamo arte concettuale, facendo capire bene come diversi artisti che si muovono nell'area concettuale in realtà hanno creato alimento per la generazione degli Eisman, per dare un'idea, degli Ciumi e degli altri. In qualche maniera quello che era un pochettino, diciamo, messo lì, lui lo spiega molto bene. Per esempio, un progetto come quello di Ciumi, del Parco della Villette, con le varie follies, messe a distanza tutte uguali, organizzato sul layer, eccetera. In realtà questo ragionamento deriva da un artista che è molto interessante, che si chiama Jean de Santi o Jean de Santi, che fa tutta una serie di operazioni di tipo notazionale, e fanno una serie di operazioni di tipo notazionale anche una serie diciamo di artisti di area concettuale. Per esempio, uno degli esempi che cita, io adesso qua sotto mano non ho il nome dell'artista perché non ho il libro, non so se Antonello tu te lo ricordi, forse sì, è questo artista che per esempio negli anni 70 lavora con i parafulmini. Che fa questo che fa con i parafulmini? Diciamo crea... Forse sì. E cosa fa? Lui crea una griglia, diciamo, su un settore urbano, e trasforma questa griglia mettendoci dei parafulmini. E lui dice, ma che caspita, che è questa cosa? In realtà è l'inizio di un ragionamento che ha a che vedere un po' con la famiglia di cose che noi stiamo dicendo, per cui lo spazio di cui noi siamo abituati a interfacciare fisicamente è interfacciato notazionalmente, cioè con un sistema astratto in qualche maniera, un sistema astratto di convenzioni astratte. che in qualche maniera attivizza la nostra modo di ragionare sullo spazio in maniera completamente diversa dai sistemi, diciamo, di tipo realistico. Allora, questo tipo di esperienze nel campo dell'arte e anche nel campo della filosofia sono estremamente interessanti, perché in qualche maniera intrecciano la nostra idea spingendola all'estremo, no? Di questa idea di informazione, no? Che l'informazione addirittura può essere indipendente rispetto alla realtà, ma sovrapporre alla realtà un sistema notazionale nuovo. In fondo Cumì alla Villetta fa esattamente questo, no? Sovrappone alla realtà un sistema notazionale nuovo, che è quello dato dall'equidistanza, delle collise, dai sistemi. Non è, in qualche maniera si capisce leggendo questa cosa, che senza questa esperienza nell'arte non sarebbero nate quel tipo di cose. Un altro che l'ho trovato molto... ecco, vedete, qua l'avevo citato. Si chiama Esposti, non era fatto completamente, eccetera. Un altro esperimento lui molto interessante che lui narra è questo di questo filosofo che diciamo, anche lui opera nello stesso modo mio, in uno spazio bianco individua queste cinque rotazioni, questi 5-6 punti, a ognuno di questi associa una determinata lettera, e quindi a questo punto questo spazio, un po' come faceva quello con i parafulmini o come in parte Pacciumi, acquisisce un livello notazionale diverso dallo spazio realistico, no? Immaginate che voi sovrapponete questa a una mappa e un sistema, diciamo, notazionale diverso. Quindi questa strada dell'astrazione è una strada molto abbastanza interessante su cui ragionare. Qui Selenia c'era un altro tuo. Di era Libertucci.
Sì, che era quello
Che a poco impara a capire.
Esatto, che poi lui indovina il disegno che tu hai fatto.
Ah, ecco, sì, questo qui. Quindi da questo link si dovrebbe, sempre ragionando sullo zero, io non mi ricordo poco di questo gioco. Ti ricordi com'era?
I see toothbrush or shoe.
Ah, ecco, allora tu gli dici è una shoe.
Or diving board, or nail, or arrow. I see flying saucer, or hourglass, or sunglasses. I see bread. Sorry, I couldn't get it.
Ah, ecco, con quello noi avevamo giocato, facendo quel segno lì e vedendo, vabbè, qualcuno di voi ci si può divertire a rifare questa cosa. Ecco, nel nostro caso avevamo fatto quel gioco. Adesso mi ricordo a pezzi, avevamo fatto quel gioco. E quindi, e tu invece ti ricordi? Che era sta cosa? Sì.
Quindi parola per parola. Adesso invece con il machine learning praticamente riescono, quindi con il sistema di intelligenza artificiale, riescono a contestualizzare la frase e quindi a tradurla con un contesto, per cui con un senso generale dato dall'intelligenza delle parole.
Ok. Il caso del CAPTCHA è un caso che lavora al contrario, fregando il computer, no? È proprio il caso al contrario, che lavora sul problema dell'informazione al computer. Siccome il computer non può sapere in che tipo di convenzione tu ti muovi, e per lui quelli sono puntini, mentre invece tu sei in grado di decifrare che sono o numeri o lettere, questo è un caso al contrario, che tu appunto, siccome il computer è tutta informazione, il computer pensa che quello sia un bitmap, quindi non ci capisce niente, invece tu sai che sono lettere o numeri, riesce a risolvere la questione. Vediamo se ce ne sono altre. Questa è l'altra lezione. Dove sono andato a finire qua? Quindi, diciamo, queste parti sono abbastanza sfiziose. Ah, ecco, questo invece è il racconto scritto che vi avevo fatto a proposito della stella. E questa era la cosa divertente di tanti anni fa, quando noi abbiamo scoperto che gli aborigeni facevano questo segno per terra. Allora era tutto un gioco che era tanti anni fa abbiamo fatto, perché quando abbiamo scoperto questa cosa si è aperto tutto un mondo, e soprattutto, insomma, cose abbastanza divertenti, ma niente di che. Allora, vediamo un attimo se io se c'erano delle cose specifiche in cui si potevano fare in reazione a questa lezione. Non ricordo se l'avevo fatto o meno delle richieste. Allora, creazione del blog, ecco, se volete potete leggere la creazione del blog e inserimento di un primo commento. A questo punto avete il blog, iniziate a fare un primo commento. Non deve essere, diciamo, la Divina Commedia, deve essere un piccolo cenno, magari, che voi stessi potete aver elaborato rispetto a queste idee, che vi sembra interessante, oppure un inizio di appunto delle lezioni, eccetera. Questo è un articolo introduttivo. Ah, ecco, non devo aggiornare la pagina, perché adesso l'architetto non ce l'ha più, lo farò, quindi non vale la pena che lo leggete, non c'è neanche online. Però il blog, cominciare a appropriarsi del blog, mi sembra una cosa che possiamo fare. Ok? Abbiamo coperto abbastanza spazio. Ci sono delle domande, dei chiarimenti o degli interventi che avete desiderio di fare? No, adottiamo la tecnica del pizzino, poi gliela insegniamo, che abbiamo inventato oggi, una buona tecnica. Va bene, ok. Allora, ci vediamo venerdì. A che ora è venerdì?
Martedì.
Anticipiamo alle 2:30, va bene? Ok, va bene, alle 2:30 allora ci vediamo. Ok.